Buongiorno cari, stamattina completeremo il nostro viaggio nel tempo. Abbiamo fatto tanti chilometri nel passato, siamo arrivati nei tempi di Malachia. Avete notato che, a parte la differenza temporale, quindi probabilmente il modo di vestire, come erano fatti i palazzi, la tecnologia, i problemi morali, i problemi spirituali erano gli stessi che abbiamo noi oggi? Ci avete fatto caso? Non è cambiato nulla. Per questo il libro di Malachia è definito come lo specchio dei nostri tempi, della nostra epoca, perché il problema di allora è così vivido ancora oggi, da cui noi possiamo trarre veramente tanti insegnamenti. Così, brevissimo riassunto, per entrare subito nella parte finale di questo libro, voglio ricordarvi che c'era un patto tra il popolo di Israele e Dio, e questo prevedeva delle benedizioni materiali, in cambio dell'ubbidienza alla legge. Però Dio non ha mai cercato dal suo popolo una ubbidienza meccanica, superficiale. Dio chiedeva al popolo una devozione che partisse dal loro cuore. Non si è mai accontentato del rito esteriore. Invece i giudei, a quei tempi, ai tempi di Malachia, pensavano di aver fatto tutto quello che gli era stato chiesto, a loro modo, si sentivano a posto, ma in realtà erano diventati orgogliosi, così orgogliosi da essere anche insolenti, e si comportavano slealmente verso Dio, ma anche verso i fratelli, verso le sorelle del popolo. Avevano una scusante, forse, era la loro situazione di vita, molto difficile. Sembrava umanamente che Dio li avesse abbandonati. I lontani fasti del regno di Israele, quello di Salomone, di Davide, dove il regno era veramente forte e potente, ormai non c'erano più. Erano una piccola provincia dell'impero persiano, senza forza, senza autorità. Anche la situazione economica era veramente complicata. Così il popolo viveva una profonda disillusione nei confronti di Dio, nelle sue promesse. Signore, tutto quello che tu ci hai detto non c'è, non lo vediamo. E questo si ripercuoteva nel rapporto con Dio, nel rapporto nella società. Il Messia tanto atteso non era venuto e neanche si vedevano i segni che stava per venire. Così il loro scoraggiamento, la loro frustrazione li portò in una spirale di male, di peccato. Erano segnati dalla slealtà, dall'inganno, e per questo motivo il Signore non accettava più i loro sacrifici, non li benediceva più materialmente. E nonostante tutto questo, loro accusavano Dio, perché era ingiusto secondo loro, era indifferente nei loro confronti, anche se in realtà il Signore era stato fedele alle sue promesse. E come? Anzi, proprio in virtù di questa immutabile fedeltà, loro non erano stati distrutti. Il popolo avrebbe potuto sperimentare di nuovo la bontà di Dio se si fossero pentiti, ma all'offerta di perdono che Dio gli ha dato risposero in maniera molto arrogante che loro non avevano colpa. Ve lo ricordate domenica scorsa? Dice: tornate a me, disse il Signore. Ma loro, quale fu la risposta che diedero? E in che modo dobbiamo tornare? Noi non ci siamo mai allontanati. Semmai sei tu, Dio, che ti sei allontanato da noi. Ormai i giudei erano così pieni di orgoglio, compiaciuti della loro giustizia, da mettere in discussione la giustizia di Dio e il suo operato. In realtà Dio non era cambiato, Dio non è mai cambiato, e questo era stato un bene per loro. Purtroppo anche loro non erano cambiati, ma questa volta era un male che loro non erano cambiati. E così Malachia si avvia verso la conclusione del suo libro, in cui ha descritto i peccati del popolo e li ha descritti in un modo vivido, vivace, usando questa ipotetica discussione tra Dio e il popolo. C'erano domande e risposte. E queste, che cosa hanno evidenziato? Hanno evidenziato le accuse che Dio faceva al popolo, i peccati che commetteva il popolo, le loro giustificazioni, le promesse che Dio dava, le conseguenze del peccato. In questa discussione sono usciti tanti aspetti del rapporto tra Dio e il popolo. 7 volte in questo libro Dio fa delle affermazioni al popolo di Israele e il popolo risponde sfidando quello che Dio dice, dimostrando di non avere alcun timore di Dio. Il salmo che abbiamo appena letto, il salmista pregava a Dio di unire il suo cuore al timore del suo nome. E invece questo popolo a quel tempo lì non lo aveva per niente. Il timore di Dio è un atteggiamento indispensabile, necessario per un giusto rapporto con il Signore. Ci aiuta a conoscerlo in maniera equilibrata, ad agire con Lui, con la dovuta riverenza che spetta al Signore degli eserciti. Troppo spesso lo trattiamo come un amicone, come un nonno buono, ma non è solo questo il Signore. Il timore del Signore fa la differenza tra coloro che ce l'hanno e coloro che lo disprezzano. Il timore del Signore, come scritto nel libro dei Proverbi, conduce alla vita ed è egli stesso fonte di vita. Così due caratteristiche del timore che rafforzano la nostra speranza e che sono proprio due aspetti che vedremo stamattina nel resto del libro di Malachia. Così il timore che conduce alla vita ci verrà spiegato come dal profeta. Malachia 2,17, la solita discussione. Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite, in che modo lo stanchiamo? Quando dite, chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui. Oppure quando dite, dov'è il Dio di giustizia? Dio si era stancato della condotta del suo popolo. A volte noi ci stanchiamo di sentire sempre le stesse parole, ma qui il problema non è nella ripetizione sempre delle stesse parole, ma è nella natura della contestazione. Dio si era offeso perché il popolo lo accusava di essere infedele e ingiusto e che lui provava piacere in chi faceva il male. Questo offendeva Dio. E la loro accusa di ingiustizia partiva dal fatto che la loro obbedienza alla legge non era ricompensata adeguatamente, secondo il loro pensiero ovviamente. Noi meritiamo di più. Il loro ragionamento nasceva dall'osservare intorno a loro quello che accadeva. Gli empi intorno a loro prosperavano materialmente, i peccatori si arricchivano e loro, secondo il loro pensiero sempre, osservavano Dio e dice, ma sta benedicendo loro che stanno facendo il male e noi che lo osserviamo, che lo consideriamo, che facciamo i sacrifici, che facciamo tutto questo, non riceviamo niente in cambio. Infatti non si stavano arricchendo, infatti erano sottomessi ai loro nemici, non erano liberati potentemente come gli era stato promesso. Dio è proprio ingiusto. Ovviamente il loro senso di giustizia non era a favore di qualcun altro, era nei propri confronti. Dio non si sta comportando giustamente con noi, stavano dicendo. Non si compiace di noi, mentre si compiace con i peccatori che stanno commettendo il male. Ma dov'è questo Dio di giustizia? Queste accuse ci fanno vedere due atteggiamenti sbagliati che troviamo spesso anche nel nostro modo di comportarci. Uno è l'arroganza con cui a volte discutiamo con Dio. Loro, i giudei, stavano relazionando con Dio come se fosse un uomo. Cercavano di far scendere Dio, il creatore dell'universo, perfetto in saggezza, perfetto in bontà, in santità, nell'onniscienza, lo volevano far scendere giù e discuterci alla pari, con le regole della giustizia umana. E accusavano Dio di fare le cose in modo sbagliato. Signore, tu stai sbagliando quello che fai. E non consideravano che Dio, fin da quando ha creato l'universo, lo ha diretto perfettamente, ha controllato i destini del mondo, ha alzato delle nazioni, ne ha abbassato altri, ha giudicato alcuni individualmente, altri collettivamente come nazioni, altri li ha redenti, senza il nostro aiuto, perfettamente. Dio ha fatto tutto questo senza il nostro aiuto, però nonostante questo, quando accade qualcosa nella nostra vita che non ci piace, il nostro primo pensiero è accusarlo di essere ingiusto, perché dopo tutto siamo stati così bravi, così ubbidienti. Questo è arrogante. La seconda cosa che mostra questo atteggiamento è la frequenza con cui noi lo accusiamo, quasi sempre. All'inizio noi quasi sempre rendiamo Dio colpevole di quello che accade nella nostra vita. E questo parte da lontano, quando Adamo ed Eva peccarono, in Genesi 3:11. Cosa Dio chiese ad Adamo ed Eva dopo che ebbero peccato? Dice: chi ti ha mostrato che eri nudo? Dice il Signore ad Adamo. Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? E la donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. A prima vista sembrerebbe un'ammissione della propria colpa: le cose sono andate così e io ho peccato. No, osservando più attentamente il passo, noi vediamo che sia l'uomo che la donna stanno attribuendo la colpa a Dio. Chi è che aveva messo la donna accanto ad Adamo? Chi aveva permesso al serpente di girare indisturbato nel giardino? Dio. Adamo stava addossando la responsabilità del suo peccato a Dio, perché la situazione in cui si era trovato era il risultato delle scelte sbagliate di Dio, secondo lui. Ed Eva allo stesso modo stava dicendo che se Dio non avesse permesso al serpente di entrare nel giardino, lei non sarebbe stata tentata, non sarebbe caduta. Sia Adamo ed Eva stavano cercando di scusare loro stessi e attribuire la colpa a Dio, esattamente come stava facendo il popolo ai tempi di Malachia, esattamente come facciamo noi oggi dopo migliaia di anni. Chi incolpi delle tue avversità? Ci hai mai pensato? È colpa delle persone? È colpa delle circostanze? Non è Dio che permette alle persone di interagire nella tua vita? Non è Dio che è l'autore delle circostanze? Non è Dio che ha detto in Isaia 45:7: io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo le avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. È chiaro, vero, che quello che accade nella nostra vita non è fuori controllo, ma è Dio che permette. E se noi cadiamo, se noi pecchiamo, non è sua la responsabilità. Se noi non ammettiamo le nostre colpe, i nostri peccati, se non li consideriamo un problema, stiamo dicendo, come faceva il popolo, che Dio si sta comportando in modo peccaminoso. Noi parliamo di giustizia e siamo tutti pronti ad affermare che Dio è un Dio di giustizia, però poi ci guardiamo intorno e vediamo che questa giustizia non c'è. Anzi, l'ingiustizia dilaga in questo mondo. Crediamo, perché lo dice la Bibbia, che un giorno Dio giudicherà il male, però al momento c'è l'immoralità che sta prosperando, la giustizia quasi inesistente, il male sembra non controllabile, i colpevoli restano impuniti, i furbi, quelli senza scrupoli, si arricchiscono alle spalle delle persone oneste e ci domandiamo: ma dov'è la giustizia? Ma dov'è questo Dio giusto? Che facciamo davanti a questo? Siamo tutti pronti ad invocare giustizia, ma non ci rendiamo conto di una cosa, che Dio non giudicherà secondo la nostra giustizia, secondo i nostri parametri, ma giudicherà secondo la sua giustizia e secondo i suoi parametri. Dio è giusto e quando verrà giudicherà il mondo con la sua giustizia. E Dio sta venendo, dice Malachia, e ci sarà un giudizio. E se non è venuto ancora in giudizio è perché se fosse venuto pochi sarebbero stati quelli salvati, quelli scampati. Tutti i colpevoli, inclusi quelli che obiettano il modo in cui Dio sta gestendo il mondo, sarebbero stati giudicati e consegnati al fuoco dell'inferno. Dio sta ritardando il suo giudizio. Non è intervenuto ancora perché Dio è un Dio di grazia, è un Dio buono. Lo è tanto di grazia quanto è un Dio di giustizia. Il suo amore sta ritardando la sua venuta per dare ancora tempo affinché i peccatori possano pentirsi. Ma non ha dimenticato il giudizio. Quello che è importante capire è che Dio ha promesso che ci sarà il giudizio avverrà. Adesso sta ritardando. perché sta concedendo ancora oggi una possibilità di pentimento a chiunque si voglia pentire. Così arriviamo a Malachia 3:1. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. La venuta di questo messaggero avrebbe annunciato un duplice evento, due promesse. La prima è che arriverà questo messaggero che preparerà la strada al Messia, e si sta riferendo ad una profezia di Isaia che era ben conosciuta a quel tempo dai giudei. Isaia 43 dice: la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Allora la gloria del Signore sarà rivelata a tutti allo stesso tempo, la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detta. Questa era la profezia, che sarebbe venuto un uomo che avrebbe spianato la via al Signore Gesù. E a confermare il compimento di questa profezia abbiamo la testimonianza di quattro evangelisti, una testimonianza congiunta. Tutti sono concordi nell'affermare che questo messaggero è Giovanni Battista, che la profezia fatta da Isaia e da Malachia punta a dire che questo messaggero era Giovanni Battista. E Matteo in 11:10 cita proprio il passo di Malachia, le stesse parole, per identificare in Giovanni Battista il messaggero promesso. Questo apparirà e spianerà la via del Signore che il popolo cercava, e sarà lui a dichiarare che Gesù è il figlio di Dio, ricordate? Quel figlio di Dio che la nazione di Israele ha rigettato. La seconda cosa che Dio promette è che verrà egli stesso, l'angelo del patto entrerà nel suo tempio. Questa è una promessa stupefacente. È già straordinario il fatto che un Dio, creatore dell'universo, comunichi con l'uomo, ma il fatto straordinario, ancora più grande, è che egli stesso viene sulla terra, si fa uomo per parlare con le sue creature. È qualcosa di incredibile, una promessa straordinaria che Dio ha mantenuto. Questa seconda profezia si è adempiuta in parte quando Gesù è venuto sulla terra la prima volta, ma si completerà, avrà il suo compimento perfetto solo nel futuro. A volte i profeti, come in questo caso qui, rivelano i decreti di Dio, ma non è che ne comprendono sempre la portata e i particolari, e quindi non sanno come questo avverrà in modo preciso. Quindi troveremo nella stessa profezia tempi diversi di attuazione. E in questo caso la profezia di Malachia si riferisce a più momenti nella storia, comprese le due venute di Gesù, quindi troviamo un aspetto, poi un altro ancora. A volte sembra che ci confondiamo, perché sta parlando di diversi momenti, però è la stessa profezia. Leggiamo tutto insieme, Malachia da 3:2-5. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori di panni. Egli si metterà seduto, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita dal Signore, come nei giorni antichi, come negli anni passati. Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone proprio contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Cristo verrà come colui che raffina e purifica la nazione, togliendo i malvagi da mezzo a loro. In conseguenza di questo lavoro, l'offerta di Giuda, di Gerusalemme, sarà gradita a Dio. Però Malachia si sofferma su questo giorno come un tempo di giudizio, su tutto il popolo di Israele, specialmente dai sacerdoti, a partire da loro. I giudei avevano accusato Dio di essere ingiusto, di essere ingiusto con loro, compiacente con i malvagi, e questa è la risposta di Dio. La risposta di Dio di Israele è questa: Dio verrà in giudizio e inizierà proprio dalla casa di Israele, non dai malvagi. Questo ammonito di tutti i peccatori. Però non sarà ancora il giudizio finale, è un processo di purificazione. Dio qui è paragonato a un fonditore che applicherà il calore a chi? A loro, per mezzo dell'afflizione, per mezzo della disciplina, finché non li avrà resi graditi a lui stesso. L'immagine del fonditore qui è, dà proprio l'idea di qualcosa che toglie le impurità, si siede, non è un lavoro veloce a scappar via, si siede e con calma, con cura, porta il metallo a temperatura molto alta e comincia a togliere le scorie, prima quelle grandi, poi sempre quelle più piccole, fino a rendere quel metallo puro. L'altra immagine è la potassa, che non è un sapone profumato come quelli che usiamo noi, è un potente, aggressivo, sostanza chimica, è un sapone fortissimo che al contatto con l'acqua sviluppa un enorme calore e sbianca tutto, toglie qualsiasi cosa, purifica qualsiasi panno sporco. Queste sono le due immagini che Dio fa di questa purificazione sul popolo di Israele. Sarà un lavoro amorevole, perché il Signore vuole renderli puri, ma sarà anche molto doloroso. E piuttosto sarcasticamente Malachia dice che questa venuta era qualcosa che i giudei desideravano, dice: quelle che voi desiderate, in realtà loro non lo desideravano, stavano aspettando questo Messia trionfante che li avrebbe liberati potentemente da tutti i suoi nemici, non immaginavano che Dio sarebbe venuto a metterli nel crogiolo di questa purificazione. I giudei avevano chiesto giustizia e giustizia hanno avuto, il loro orgoglio è stato giudicato. Ad iniziare dai momenti subito dopo Malachia, momenti angosciosi che il popolo ha vissuto, fino alla distruzione della città di Gerusalemme. E questo sta continuando avanti fino a quel giorno in cui il Signore verrà per giudicare il popolo. Ma nonostante ciò, Israele non sarà interamente distrutto. Questa è una promessa che Dio ha fatto. Israele non sarà interamente distrutto, perché il Signore resta fedele alle sue promesse, come quelle che anche Amleto ci ha ricordato stamattina. L'amore di Dio sarà dimostrato proprio dal fatto che il Messia verrà per condurre il suo popolo alla realizzazione delle sue speranze, delle sue promesse. Quando Gesù è venuto sulla terra e ha iniziato il suo ministero, è stato invitato a leggere la scrittura nella sinagoga di Nazareth. Lui prese il rotolo e aprì Isaia, capitolo 61. Parlava di lui, dice: lo spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, e per consolare tutti quelli che sono afflitti. C'è speranza, salvezza e c'è giudizio. Ma sapete una cosa? Gesù non ha letto il secondo versetto, quello che parla di giudizio. Gesù non venne per fare un giudizio immediato sul peccato, altrimenti sarebbe stata la distruzione per tutti. Gesù è venuto per redimere e salvare le persone dal peccato. Solo dopo questo lavoro di grazia verrà il giudizio. Questa profezia ci parla di giorno di grazia che precederà il giorno del giudizio finale. E noi siamo in questo giorno di grazia e dovremmo essere grati a Dio per questo. È un giorno di pentimento, un giorno di salvezza. Noi non dovremmo mai invocare il giudizio di Dio e la giustizia di Dio. Oggi è il giorno della sua grazia e noi dovremmo accettare semplicemente che Dio è buono. E dovremmo avere timore di Lui e fiducia di tutto quello che Lui fa, nel modo in cui Lui ha scelto di farlo. Questo è il timore che ci conduce alla vita. Il nostro compito oggi è quello di proclamare le sue virtù, il suo amore, per mezzo del Vangelo e con l'esempio della nostra vita rinnovata dallo Spirito. quando l'Apostolo Pietro scrive nella sua seconda lettera, capitolo 3, al versetto 10, ricorda questo giorno e ricorda come noi dobbiamo affrontarlo. Dice: il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace. Il timore del Signore ci conduce a questo, alla vita. Ma come abbiamo detto prima, c'è un secondo aspetto, che è il timore del Signore stesso che è fonte di vita. E si parte dal solito dibattito, vi riporto nel testo Malachia 3,13. Un altro dibattito tra Dio e popolo. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite: che cosa abbiamo detto contro di te? Voi avete detto: è inutile servire Dio. Che vantaggio c'è osservare i suoi precetti e avvestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? A che serve? Il popolo era scontento di Dio. Cosa ci guadagniamo? Cosa ci guadagniamo ad ubbidire alle sue richieste? Alla fin fine di tutto questo, a che serve servire Dio? È inutile. Questi giudei avevano la presunzione di essere fedeli a Dio nell'osservare i precetti. Erano legalisti nel compiere tutte le attività che facevano verso Dio. I loro stessi pentimenti erano formali, si limitavano a vestirsi di nero, a lutto, fare i loro piagnistei e niente di più. Lo facevano esclusivamente per rivendicare la propria giustizia davanti a Dio. Dio, hai visto quanto siamo bravi? Abbiamo fatto. Siamo stati a lutto. Veniva a mancare completamente l'atteggiamento interiore del cuore. La loro fatica non veniva accettata da Dio per questo. Erano degli ipocriti. E lo sfogo del popolo era proprio nelle loro dure parole. Al versetto 15 dice: basta, noi ora proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano, sì, tentano Dio e restano impuniti. Erano frustrati da questo. Capita anche a noi di essere frustrati quando vediamo il male non essere punito come dovrebbe. Quando la bontà viene schiacciata, quando i diritti vengono schiacciati dai prepotenti. Purtroppo l'apparente prosperità dei malvagi, le sofferenze dei giusti, sono sempre stati un problema messi a confronto. Anche adesso, anche ai nostri giorni. Ai tempi dell'Antico Testamento ancora di più, era sentito ancora di più perché era collegato alle benedizioni materiali. Quindi vedere un empio, un peccatore che era ricco, e io un giusto non avere nulla, era un contrasto fortissimo. E in una società in cui c'era il giusto e il malvagio, c'era allora e c'è anche oggi, possono nascere delle confusioni quando Dio nella sua grazia spande la sua provvidenza su tutti. Ma come? Pure a Lui. E Lui non ha fatto tutto quello che ho fatto io. Gesù in Matteo 5,45 ci ricorda che Dio fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. La provvidenza è su tutti gli uomini. Le promesse che Dio aveva indirizzato al popolo non erano al singolo individuo, era sulla nazione. E quando i giudei hanno visto non realizzarsi queste promesse e vedere gli empi prosperare, ritennero inutile servire Dio. Ma se è così, lasciamo perdere. I profeti hanno discusso spesso su questo, sulla prosperità dei malvagi, ma non hanno mai dato una risposta. Però ci hanno dato una prospettiva futura, quando Dio verrà e giudicherà questi malvagi, saranno puniti. Uno dei passi più chiari su questo della scrittura è nel Salmo 73, non lo possiamo leggere tutto, ma vi leggo alcuni versetti. Dal versetto 16 il salmista dice questo: Ho voluto riflettere per comprendere questo problema, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro, certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Questa è la fine dell'empio. Anche Ecclesiaste 8:12 dice che sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. Poi ci sono tanti altri passi che parlano di questo, però Malachia mette l'accento proprio su questa distinzione: la fine del giusto, la fine dell'empio. Così al versetto 16 del capitolo 3 Malachia dà questa differenza, sottolinea questa differenza. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati null'altro. Quelli cominciano a dire: caspita, ma questo giudizio, ma noi che c'entriamo, come scamperemo? Ma che dici, cosa possiamo fare? Questi giusti si raccolgono, cominciano a parlare l'uno con l'altro. Come possiamo renderci accettevoli al Signore? E così il versetto continua dicendo: il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. In questi versetti c'è una nota molto incoraggiante per coloro che in mezzo a Israele temevano il Signore. Di loro il Signore tiene conto, e non solo li risparmierà, ma li costituirà come una proprietà particolare, la sua proprietà particolare. Tutti quelli che in tutte le epoche hanno avuto timore del Signore e rispettato il suo nome, in quel giorno diventeranno la sua proprietà particolare, il suo popolo santo, a cui tutti i credenti apparterranno. Il loro ricordo, dice Malachia, sarà conservato in modo permanente. Il loro atteggiamento fedele, il loro rispetto per Dio, la loro ubbidienza, la loro sottomissione resteranno scritti in un libro. E questo ci deve incoraggiare tutti i giusti a rafforzare il loro timore in Dio. Nulla sfuggirà di quello che noi avremo fatto al Signore, sarà scritto in questo libro. Tutti gli altri, invece, che si consideravano innocenti, mancando di qualsiasi spirito di umiltà, di pentimento, affronteranno il giudizio inevitabile di Dio. Il giorno del Signore sarà un giorno di giudizio su tutto il mondo, un giorno di rovina, un giorno di morte, perché nessun malvagio potrà rimanere in piedi davanti alla verità di Dio. Arriviamo al capitolo 4, versetto 1, Malachia dice: poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace. Avete idea di quanto calore sviluppa una fornace, di un forno da fonditore? Una cosa incredibile, già da lontano diventa difficile avvicinarsi, stargli vicino. Un giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Le radici in genere sono ben messe sottoterra al coperto, eppure anche le radici saranno bruciate. Il giorno del giudizio verrà e renderà giustizia. Quel giorno la grazia di Dio terminerà per tutti coloro che le hanno respinto. E questa profezia troverà il suo adempimento in un giorno che nessuno conosce ancora, ma che è sicuro che arriverà. Ma quanto a quel giorno, dice Gesù in Matteo 24:36, a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. E il giorno del giudizio sarà eseguito mediante il fuoco terribile. Però, a differenza del giudizio che abbiamo letto prima, che Malachia ha descritto precedentemente, che aveva lo scopo di purificare il popolo, questo è riferito ai malvagi, e qui sarà definitivo, i malvagi definitivamente saranno esclusi dal regno di Dio, in maniera inappellabile. Quando in Apocalisse dice che i libri saranno aperti, e fu aperto anche un libro, un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quel giorno lì succederà questo. Ma a tutti coloro che fedelmente, che con timore hanno perseverato fiduciosamente nel Signore, finalmente sarà resa giustizia, ampiamente. Cercate giustizia? In quel giorno l'avrete. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, nella sua seconda lettera, capitolo 1, versetto 6, dice: poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Una cosa molto triste, non credo che ci darà gioia questa vendetta. La gioia verrà da un'altra cosa, ben più grande, e dal versetto 2. Sarà il nostro futuro, il futuro a cui siamo destinati come figli di Dio. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla, finalmente liberi. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Una piccola parte di questa profezia si è già adempiuta quando Dio è venuto sulla terra. Gesù ha salvato moltitudini di persone, ha guarito. Tutte le persone che gli hanno portate, lui le ha guarite tutte. Quello era solo un assaggio di questa guarigione completa che ci sarà quel giorno. In quel giorno le promesse saranno perfettamente completate. In Apocalisse 22,5 dice che non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Saremo sotto le ali della giustizia di Cristo, illuminati da questo sole. Saremo rinvigoriti, rinnovati spiritualmente, e vivremo al calore di questo nuovo sole. Il libro di Malachia termina con una raccomandazione, al versetto 4, dice: ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Malachia esorta i giudei a richiamare alla loro mente la legge e metterla in pratica. Il popolo aveva bisogno di un rinnovato timore di Dio. Le persone avevano bisogno di pentirsi, avevano bisogno di mantenersi fedeli al patto con Dio. Solo così avrebbero evitato lo sterminio. D'altronde Dio non desiderava la loro distruzione, ma ricercava il loro pentimento e la loro salvezza. Questo è quello che Dio ha sempre fatto fino ad oggi. Il Signore non prova piacere nella distruzione di nessuno, neanche del malvagio. Così l'ultimo avvertimento prima del giorno sarà la venuta di Elia. Questo Elia era una figura molto popolare nel giudaismo, era un po' circondato da un mistero. Lui appare nella scena del tempo come adulto, già adulto, non è mai stato bambino, era già profeta. Non aveva antenati né discendenti, invece di morire ed essere sepolto, andò verso il cielo su un carro di fuoco. Una persona straordinaria. Beh, questo Elia, oppure un personaggio con il suo stesso spirito, avrà il compito quel giorno di portare a ravvedimento i peccatori, per risparmiarli dal giudizio divino. E vediamo che la sua azione andrà ad effetto. E lo vediamo quando nell'ultimo versetto c'è questo rinnovamento del cuore del padre verso i figli, dei figli verso il padre, proprio per risparmiarli dal giudizio. E il Messia stabilirà il suo regno sulla terra e ci sarà un pentimento collettivo della nazione di Israele e sarà evitata la sua distruzione. Arriviamo alla conclusione, siamo arrivati alla conclusione di questo libro. Cosa ci rimane? Ci rimane tanto per la nostra vita. Intanto Dio non cambia, penso che l'abbiamo imparato. Dio non cambia nei suoi giudizi, ma non cambia neanche nelle sue promesse. Questo significa delle cose importanti per la nostra vita. Uno, che Dio è immutabile. Noi vorremmo certe volte cambiare Dio, le persone vorrebbero cambiare Dio, almeno in alcuni aspetti caratteriali. Se abbassasse per esempio la sua pretesa di santità, se venisse un po' più incontro alle nostre esigenze materiali, ai nostri desideri, se non si immischiasse troppo nella nostra vita, se potesse dimenticare qualche nostro atteggiamento, qualche nostro comportamento, se la sua giustizia fosse un po' pochino più tollerante, se il suo amore fosse un po' meno concentrato sul sacrificio, un po' più sulla nostra felicità, certo sarebbe più facile accettarlo. Persone vorrebbero cambiare Dio in questo modo, ma Dio non cambia. Dio sarà sempre così, sarà sempre un Dio sovrano, un Dio santo, un Dio onnipotente e un Dio giusto, ma sarà sempre anche un Dio d'amore. La seconda cosa è che il suo giudizio è inevitabile. Dio sta ritardando il suo giudizio per amore delle sue creature, ma non lo ha dimenticato. Il giudizio verrà e la parola di Dio sarà il termine con cui saranno giudicati gli uomini, gli empi al fuoco eterno, i giusti sotto le ali della giustizia di Cristo. Ma prima di questo, l'abbiamo letto, non è solo per il popolo di Israele, il giudizio toccherà quelli di casa sua, per purificarli, per renderli adatti al suo regno. Non è una minaccia. Primo Pietro 4,17 dice: è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Questo ci deve far riflettere. Non è una condanna, questa è l'espressione dell'amore di Dio. Perché? Perché vuole rendere la sua Chiesa santa e irreprensibile per quel giorno. Come diremmo, è meglio una riprensione amorevole oggi che la sofferenza eterna della condanna domani. Dio sta operando questo giudizio di purificazione nella sua casa, nella sua Chiesa, per questo motivo, per renderci sempre più conformi all'immagine sua. Non è un giudizio di condanna, è una dimostrazione del suo amore per noi. Quando accadono le prove nella nostra vita, quando accadono le prove nella Chiesa, è per questo motivo. Il Signore vuole purificarci e presentarci impeccabili alla sua presenza in quel giorno. La sua legge, terza cosa, è inflessibile. L'immutabilità di Dio esprime una giustizia che non cambia, non può cambiare. La legge rimane invariata da generazione in generazione e anche i nostri obblighi verso la legge morale di Dio rimangono invariati. Certo, noi abbiamo Cristo che ha adempiuto la legge anche in ogni piccolo apice, al posto nostro, morendo sulla croce. Ma lo ha fatto non perché poi noi potessimo vivere come ci piace a noi, ma per servirlo in piena obbedienza e in piena sottomissione a Lui. E allora Malachia dice: ricorda la legge, perché l'ubbidienza è sempre al centro della nostra relazione con Dio. E ancora Pietro che ci esorta, primo Pietro 1,13: dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo. Anche voi siate santi, in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Le sue promesse, questa è la quarta cosa che ci rimane da questo libro, sono intoccabili. Non le possiamo rovinare noi, sono nelle mani di Dio. Quello che il Signore ha promesso manterrà, il suo amore per noi, la sua presenza accanto a noi ogni giorno, la sua potenza in noi, la vittoria sul peccato, la speranza del cielo, sono tutte promesse che sono ferme nelle mani di Dio, intoccabili, nessuno ce le potrà togliere. E concludo con questo versetto, 2 Corinzi 1:20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, e questa è la nostra gioia. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Signore, vogliamo ringraziarti per questo insegnamento del profeta Malachia, tanti anni fa, ma tanto attuale, Signore, nei nostri cuori, nella vita di tutti i giorni, come individui, ma anche come Chiesa. Signore, dacci il timore del Tuo nome, dacci quel timore che ci conduce all'ubbidienza, a mettere in pratica la Tua parola giorno dopo giorno, a rendere importante, Signore, il nostro rapporto con Te, dalla mattina alla sera. Signore, sapendo che ogni cosa che accade non è per farci arrabbiare, non è per infliggerci di una punizione, Signore, è perché noi dobbiamo cambiare nel nostro cuore. Un cuore, Signore, che deve essere purificato alla Tua gloria, un'immagine, Signore, che deve essere come quella di Cristo Gesù. E grazie dell'opera che fai in noi, aiutaci ad essere grati anche quando le cose non sembrano girare secondo le nostre aspettative. Padre, Tu sei un Dio d'amore, un Dio giusto, e su questo noi Ti benediciamo e Ti adoriamo. Amen.